oggi possono uscire con Paolo Molinari. Mentre i cresimandi e le cresimande possono ormai rimanere con i più grandi. Abbiamo sentito oggi nel Vangelo una frase di Gesù di Nazaret, molto famosa, chissà quante volte anche l'avrete sentita ripetere: rendete a Dio quello che è di Dio, a Cesare quello che è di Cesare. Per cercare di entrare un po' insieme nel significato di questa frase così importante, così gravida di conseguenze per il rapporto della Chiesa con la società civile, col mondo, molto opportunamente penso la liturgia della Chiesa Cattolica ci ha fatto ascoltare oggi un brano del profeta Isaia al capitolo 45 come prima lettura, nella quale si parla di Ciro. Ciro era un re persiano vissuto nel VI secolo prima di Cristo. Durante gli anni del suo regno, il popolo di Israele era stato deportato a Babilonia. Un editto di Ciro stabilisce il ritorno degli ebrei nella loro terra, la terra ereditata dai padri. La figura di Ciro è dunque storicamente una figura molto importante, ma è molto più importante comprendere l'oracolo del Signore trasmesso per mezzo del profeta Isaia riguardante Ciro, perché qui si dice che Ciro viene chiamato da Dio e viene invitato a compiere una missione speciale, benché Ciro sia un pagano, non un ebreo, e sia una persona che quindi non conosce il Dio degli ebrei, non conosce il vero Dio, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Da buon persiano, il re Ciro aveva altri riferimenti religiosi. Eppure il Dio di Israele gli affida una missione da compiere. Perché? Perché il Dio di Israele è legato al suo popolo e governa la storia delle nazioni in base all'elezione del popolo di Abramo. In realtà quello che l'oracolo dice è che il Signore, il Dio di Israele, l'unico vero Dio, ha scelto gli ebrei come popolo eletto e si è legato a loro in modo indissolubile. La vicenda dell'esilio, che pure gli ebrei hanno vissuto nel tempo di Babilonia come punizione per avere trasgredito l'alleanza di Dio e la legge di Mosè, è una vicenda non permanente. Deve finire in poche decine di anni. Gli ebrei esiliati dovranno ritornare. Quello che si vede è che il Signore governa la storia, regge le sorti dei popoli e fa in modo che il suo popolo, il popolo eletto, possa rientrare felicemente nella sua terra e possa riprendere a esercitare il culto sacerdotale nel Tempio di Gerusalemme. Ciro viene utilizzato per questo e diventa uno strumento del Signore per compiere il suo disegno d'amore verso Israele, Israele è il popolo dei primogeniti. Loro sono coloro ai quali Dio ha affidato la legge di Mosè per farla conoscere al mondo intero. Dunque, se questo è molto chiaro nella pagina di Isaia, quando noi troviamo la domanda maliziosa degli interlocutori di Gesù nel Vangelo di oggi, se bisogna o no pagare il tributo a Cesare, dobbiamo anzitutto pensare che Cesare sia molto simile a Ciro, perché come Ciro aveva delle mire espansionistiche, diciamo imperialiste, altrettanto noi romani. Cesare aveva realizzato un governo universale per il mondo conosciuto di allora. Tutti i paesi che si affacciavano sul Mare Nostrum, il mare Mediterraneo, erano sotto l'impero. Quando Gesù si sente parlare di Cesare e del tributo a Cesare, non può non pensare che Cesare sia un occupante del popolo e della terra di Israele. Perché in effetti è così, il popolo e la terra di Israele erano sotto dominio militare, amministrativo, economico dei romani. A voi sembrerà che queste cose siano soltanto delle notizie di storia, non è così. E per farvi vedere che non è così, ricorderò soltanto tre nomi della storia di questi anni. Così ritorniamo a comprendere che non stiamo facendo una lezione di storia. Quando qualcuno dice che Putin ha invaso l'Ucraina o che gli americani hanno invaso l'Iraq o l'Afghanistan o che il popolo degli israeliani, che hanno molto poco a che fare con gli ebrei della Bibbia, ha invaso Gaza, stiamo parlando di occupazioni, di invasioni. Tale doveva essere agli occhi di Gesù la presenza dei romani nella terra promessa, nella terra di Israele. Dunque, se questa è la coscienza di Gesù di Nazareth, restiamo perlomeno stupefatti che alla domanda se bisogna dare o no il tributo a Cesare, Gesù risponda: restituite a Cesare quello che è di Cesare. Perché Cesare non è l'autorità legittima del popolo che abita in quella terra, ma è un imperialista. Cosa ci fa Cesare a Gerusalemme? Sarebbe come se noi pensassimo, come abbiamo pensato pochi decenni fa, che dovevamo occupare alcuni paesi dell'Africa. Ora, Gesù dice: restituite quello che è di Cesare a Cesare. Cesare rappresenta per lui, in ogni caso, l'autorità. Cesare offre dei servizi, si può discutere sui servizi che noi, per esempio, riceviamo dallo Stato italiano in termini di sanità, di scuola, però riceviamo dei servizi. Questa frase, restituite a Cesare quello che è di Cesare, diventa per esempio pagate le tasse. Pagate le tasse perché riceviamo dei servizi. Ma Gesù naturalmente non dice solo questo. Dice di restituire a Cesare quello che è di Cesare, cioè suppone che i servizi che riceviamo dall'autorità costituita non siano nostri, ma siano dell'autorità che ce li eroga. Restituiamo quello che non è nostro. E a questo punto c'è la novità e la sorpresa della risposta di Gesù: restituite a Dio quello che è di Dio. Che cosa è di Dio? Fratelli e sorelle, tutto è di Dio. A partire dal nostro respiro, dalla nostra anima, dall'aria che respiriamo, dall'acqua e dalle cose che usiamo ogni giorno, tutto appartiene a Dio. Ci ha messo in un ambiente bellissimo, noi siamo riusciti a sciuparlo. La natura è meravigliosa, stiamo riuscendo a disfare i processi più naturali a vantaggio dell'uomo. Restituite a Dio quello che è di Dio. Nulla è nostro. Vedete come fa San Paolo oggi nella seconda lettura? Dice: rendiamo grazie sempre a Dio per tutti voi. San Paolo scriveva ai cristiani della chiesa di Tessalonica: pensiamo a noi che siamo qui. Rendiamo grazie a Dio, nostro Padre, al nostro fratello Gesù Cristo, allo Spirito Santo che è Dio, per la presenza di tante persone accanto a noi. Sono anche persone nostre, mio figlio, mia figlia, mio marito, mia moglie, ma in verità appartengono a Dio. Gli vanno restituite. Gesù di Nazaret pensa che tutto, anche i rapporti interpersonali, non siano da vivere in modo autoreferenziale, ma da vivere come doni da restituire a Dio che ce li affida. Sono regali, segni della presenza di Dio nella nostra vita. Non tratteniamoli per noi, non sfruttiamoli, non abusiamone, non possediamoli, non cadiamo nella logica dell'usa e del getta. Sono i doni di Dio. Ci verrà chiesto conto di come abbiamo usato nei pochi giorni del nostro pellegrinaggio terreno dei doni di Dio e dei suoi inviati. Dunque questa domenica, messaggio facilissimo, è un grande invito a rendere a Dio tutto. E anche il Salmo responsoriale che abbiamo cantato ci aiuta molto chiaramente in questo senso. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi atri. Siamo venuti qui a dare lode a Dio, a glorificare il Signore, a riconoscere che Lui è l'unico Signore, che non ci sono altri dei e signori al di fuori di Lui. A Lui ci prostriamo in adorazione, non solo quando ascoltiamo la parola di Dio, come in questo momento, ma quando spezziamo il pane e ringraziamo il Signore Gesù che diventa pane per noi, e riceviamo il suo corpo e beviamo al suo sangue. Abbiamo un contatto realissimo, molto concreto, con il Signore. Non è un Dio che genericamente ci manda un angelo, è il Signore vivo e presente in mezzo a noi. L'Eucaristia domenicale è questo dare gloria al Signore per il dono supremo del suo Figlio, che ci chiama continuamente a passare dalla morte alla vita.